Salute a voi, amici. Diamo inizio a questa bella avventura che ci porterà verso la conoscenza di Sant'Ignazio di Loyola, con l'auspicio che attraverso la lettura e l'ascolto del suo itinerario verso Dio, possiamo anche noi essere rapiti dalla grazia e intraprendere il cammino di perfezione. Per la stesura di queste note, partiamo dall'autobiografia che Ignazio di Loyola detta al suo collaboratore, il gesuita portoghese Ludovico Gonçalves da Câmara, che in seguito chiameremo Gonzales. Si tratta dunque di un racconto orale più che di autobiografia. Varie pubblicazioni vi sono al riguardo, ma per completezza e profondità, perché preceduta da un'ampia e profonda introduzione, ci serviamo del testo del gesuita Giuseppe De Gennaro dal titolo Racconto di un pellegrino, edito da Città Nuova Editrice 1988. Come nasce questo racconto? Ecco, cominciamo subito a dire che una mattina del 4 agosto del 1553 Ignazio comincia a istruire il Gonzales. Ma andiamo a raccontare, a iniziare questo racconto che si intitola appunto Racconto di un pellegrino. Fino ai 26 anni fu uomo dedito alle vanità del mondo. Amava soprattutto esercitarsi nell'uso delle armi con un grande quanto vano desiderio di farsi onore. Per cui, stando in una fortezza assediata dai francesi, mentre tutti erano del parere di arrendersi alla sola condizione di avere salva la vita, poiché era chiaro che non si potevano più difendere, egli presentò al comandante tanti argomenti da convincerlo a resistere ancora contro il parere degli altri cavalieri. Questi, con il suo coraggio e ardimento, restarono spronati. Il giorno in cui ci si aspettava l'attacco dell'artiglieria, egli si confessò a uno di quei suoi compagni d'arme. Il cannoneggiamento durava da parecchio quando una bombarda lo colpì a una gamba, rompendogliela tutta. E poiché il proiettile aveva toccato le due gambe, anche l'altra restò malconcia. Caduto lui, quelli della fortezza si arresero subito ai francesi, che impadronitisine trattarono benissimo il ferito, cortesemente e amichevolmente. Rimasto a Pamplona 12 o 15 giorni, lo trasportarono in barella al suo possedimento. Lì stette molto male. Da varie parti furono chiamati tutti i medici e chirurghi. Questi giudicarono che la gamba si doveva nuovamente scomporre per rimettere le ossa al proprio posto. Dicevano che erano state messe male la volta precedente o che forse si erano spostate durante il viaggio. Fatto era che si trovavano fuori posto e che così non poteva guarire. Si ripeté quel macello. Come in tutti gli altri, sopportati prima o dopo, egli non aprì bocca, né diede altro segno di dolore se non stringere molto i pugni. E peggiorava ancora, senza poter mangiare e con gli altri sintomi che sono di solito preannuncio di morte. Giunta la festa di San Giovanni, poiché i medici avevano pochissima fiducia del suo stato di salute, gli consigliarono di confessarsi. Ricevuti così i sacramenti, la vigilia di San Pietro e San Paolo, i medici dissero che se entro la mezzanotte non si fosse sentito meglio, lo si poteva dare per morto. L'infermo era un devoto di San Pietro e così il Signore volle che proprio quella mezzanotte cominciasse a sentirsi meglio. Così rapido fu il miglioramento che dopo alcuni giorni venne dichiarato fuori pericolo. Le ossa andarono ormai saldandosi. Sotto il ginocchio, però, un osso si era sovrapposto a un altro e la gamba restava più corta. Quell'osso sporgeva tanto da essere uno sconcio. Egli non lo poteva sopportare perché aveva deciso di seguire il mondo e quel difetto l'avrebbe reso brutto. Interrogò quindi i medici se si poteva tagliare. Gli risposero che certamente lo si poteva, solo che i dolori sarebbero stati maggiori di quanti ne aveva sofferti. Infatti, l'osso era ormai guarito e ci voleva tempo per tagliarlo. Tuttavia, decise di martirizzarsi perché così voleva, benché il fratello maggiore gli dicesse, spaventato, che da parte sua mai avrebbe potuto sopportare una tale atrocità. E ferito però, la sopportò con la pazienza di sempre. La carne e l'osso che sporgeva furono tagliati. Si cercò di usare tutti i mezzi perché la gamba non restasse così corta. Vi applicarono molti unguenti e con attrezzi la tenevano continuamente in trazione, e i giorni in cui lo martirizzavano erano molti. Ma il Signore gli dava la salute. Arrivò a stare così bene che si sentiva del tutto guarito. Non poteva però appoggiarsi completamente sulla gamba ed era quindi costretto a stare a letto. Poiché era molto dedito alla lettura di libri mondani e falsi, cosiddetti di cavalleria, sentendosi bene, chiese che gliene portassero per passare il tempo. Ma in quella casa non se ne trovò neppure uno di quelli che era solito leggere. Perciò gli diedero una certa Vita Christi e un libro in volgare sulla vita dei santi. Quando li leggeva più volte, per un tratto restava conquistato da ciò che vi era scritto, ma quando smetteva di leggerli, talvolta si soffermava a pensare alle cose che aveva lette, mentre altre volte a quelle del mondo che prima teneva di solito nella mente. Tra le molte vanità che gli si presentavano, un pensiero lo teneva a tal punto soggiogato che subito se ne restava assorbito, indugiandovi senza accorgersene per 2, 3 o 4 ore, figurandosi cioè cosa dovesse fare al servigio di una dama, che mezzi avrebbe usato per raggiungere il paese dove lei abitava, le frasi e le parole che le avrebbe detto, i fatti d'arme che avrebbe compiuto per lei. Si esaltava tanto con questi pensieri che non badava all'impossibilità dell'impresa. Infatti, quella signora non era una nobile qualunque, e neppure una contessa o una duchessa, ma il suo era più elevato di qualunque altro rango di quelle. Il Signore però lo assisteva, facendo sì che a questi pensieri ne succedessero altri, nati da quello che leggeva. Infatti, leggendo la vita di Nostro Signore e dei Santi, si fermava a pensare dicendo a se stesso: che succederebbe se anch'io facessi quel che ha fatto San Francesco o quello che ha fatto San Domenico? In tal modo rifletteva su molte cose che gli sembravano buone e si proponeva sempre imprese difficili e grandi, sembrandogli nel proporsele di avere la forza di realizzarle facilmente. Il suo ragionare consisteva nel ripetere a se stesso: San Domenico ha fatto questo, devo farlo anch'io. San Francesco ha fatto questo, devo farlo anch'io. E anche questi pensieri duravano a lungo. Ma quando si distraeva, riaffioravano i pensieri mondani già ricordati e anche in questi indugiava molto. Il succedersi di pensieri così diversi gli durò a lungo. Fossero mondane le gesta che aveva da compiere, oppure quelle altre a servizio di Dio che gli si presentavano alla fantasia, sempre si tratteneva sul pensiero dominante fino a che, per stanchezza, l'abbandonava per dedicarsi ad altro. Bene, fermiamoci qui per oggi e ci ascolteremo, ci sentiremo la prossima volta. Grazie e buona lettura, buon ascolto a tutti. Ricordo che questa Stessa narrazione la potete trovare sul sito www.edicassino.it alla voce Vita di Santi. Buon ascolto!